Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci puntuali come sempre, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Serena Tullio ed Eva Rohrmann. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317 e quello del Papa di questa mattina è stato un messaggio molto bello e molto toccante che riguarda la 96esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si terrà il 17 gennaio 2010, un messaggio improntato a sollecitare i governi davvero misure importanti per i minori rifugiati che naturalmente sono il tema di questa giornata davvero particolare. Voglio parlare di questo messaggio e presentarvelo con degli ospiti davvero eccezionali. Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, salve Laura.
Sì, buongiorno a voi.
E anche a Valerio Neri, direttore generale Save the Children Italia, salve Neri.
Buongiorno.
È un messaggio molto importante perché il Papa sollecita i governi a far sì che facciano qualcosa per i rifugiati che sono tanti, ma soprattutto per i minori. Ascoltiamo una intervista praticamente fatta all'interno di una conferenza stampa che c'è stata questa mattina a Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio Migranti e Itineranti, una parte del suo intervento molto interessante che ci spiega che cosa serve per questi minori e poi entriamo nel vivo del dibattito.
Il messaggio di Benedetto XVI quest'anno attira la nostra giusta attenzione, sono parole del messaggio, e riaccende il nostro zelo per i minorenni migranti e rifugiati. Minorenni, quelli che stanno sotto i 18 anni, dunque si è minorenni nella legislazione internazionale quando non si è oltrepassato la soglia dei 18 anni. E molti di essi varcano le frontiere non accompagnati, tenendo presente che non hanno sicurezza nel paese di origine. Un altro gruppo di minorenni da considerare in questa nostra visione sono i bambini che vengono separati, o così si trovano ad essere, dai loro genitori o da chi tradizionalmente ha la potestas nei loro riguardi. Essi possono essere ritrovati nel paese di origine e allora sono i profughi, ragazzi, bambini, oppure possono andare in un'altra nazione e qui diventano rifugiati. Sempre importante, non sempre si fa, distinguere migranti e rifugiati. La preoccupazione prioritaria nostra riguarda i minorenni non accompagnati e separati. Si richiede cioè che i minori vivano una vita normale e stabile, che vi sia sicurezza per il loro futuro, dunque vedete la parola sicurezza qui usata in un altro senso, considerato cioè, e questo è testuale dalla Convenzione internazionale, il miglior interesse per il minorenne. Quindi ci sono tante considerazioni da fare, ma secondo la Convenzione per i diritti del bambino, dell'adolescente, del minorenne, diciamo, è importante vedere che si cerchi il miglior interesse per il minorenne come norma per un'azione atta a promuovere come minimo l'accesso all'educazione, l'assistenza sanitaria, un'abitazione appropriata e cibo sufficiente, che possa avere notizie della famiglia sua di origine e che sia nominato un tutore per proteggerne i diritti e gli interessi, creando, se possibile, un rapporto di reciproca fiducia. Poi c'è tutta la questione della socializzazione da parte di questo ragazzo che va in un paese straniero.
Laura Boldrini, tanti temi sul tappeto, cose molto importanti. Voglio leggere anche un passo di questo messaggio molto bello del Papa, ma anche stimolante, che dice questo: se la Convenzione dei diritti del bambino afferma con chiarezza che va sempre salvaguardato l'interesse del minore, al quale vanno riconosciuti i diritti fondamentali della persona al pari dell'adulto, purtroppo nella realtà questo non sempre avviene. Per quale motivo, Boldrini?
Sì, infatti è proprio così, non sempre avviene, noi lo vediamo più o meno ogni giorno, lo vediamo nei porti dell'Adriatico, dove molti minori cercano di arrivare provenienti dalla Grecia, quindi la Grecia è il primo paese in cui sono entrati, il primo paese dell'Unione Europea, e questi ragazzi vengono sistematicamente rimandati indietro in Grecia, nonostante l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati abbia emesso delle raccomandazioni a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea di non rimandare indietro i richiedenti asilo in questo paese, perché gli standard di assistenza e di protezione non sono adeguati. Vorrei ricordare che in Grecia, se si fa domanda d'asilo, praticamente non si ha alcuna chance di ottenere riconoscimento. Il tasso è meno dell'1%, in Italia, come termine di paragone, siamo intorno al 50%. Allora, in Grecia noi riteniamo che non ci siano le condizioni per essere rimandati indietro anche per gli adulti, ma tanto più quando ci sono i minori. Io sono stata ultimamente in Grecia, ho visitato un centro terribile nell'isola di Lesbos, il centro di Pagani, dove c'erano dei bambini di 8, 10, 12 anni chiusi dietro le sbarre come se fossero delle gabbie, dove non ci sono regole, per cui questi ragazzini vengono tenuti lì non si sa per quanto tempo, non si sa quando potranno essere rilasciati. E anche durante la giornata non ci sono delle regole, cioè forse si può avere un'ora d'aria, forse no, ma questo è assolutamente discrezionale, a volte mancano le medicine per giorni, quindi una condizione veramente degradante, così come la vediamo al porto di Patrasso, dove tanti ragazzini afghani dormono sotto gli ulivi, gli alberi di ulivo, al freddo la notte, sempre nel tentativo, nella speranza di imbarcarsi e andare altrove. Però devo anche dire che quando poi riescono a farlo, a nascondersi nei container e a non essere rintracciati dalla polmare nei porti dell'Adriatico, e se questi ragazzini, appunto, viene data loro la possibilità di essere ospitati nei centri preposti, spesso questi ragazzini comunque continuano il loro viaggio. Quindi c'è un lavoro enorme da fare in termini proprio di informazione a questi ragazzi, fargli capire che non è nel loro interesse continuare un viaggio in queste condizioni e che dovrebbero riuscire a fare un percorso di crescita e anche nell'ambito della legalità. Perché se questi ragazzini poi diventano maggiorenni e non hanno regolarizzato la loro posizione, allora sì, rischiano l'espulsione e quindi l'allontanamento dal paese in cui vengono rintracciati.
Valerio Neri, per quale motivo il mondo è così insensibile di fronte ai ragazzi e ai bambini che fuggono, ha detto il Papa, anche per ragioni politiche dal loro paese, magari senza i genitori che sono morti?
Ma sai, il mondo è una cosa grande, quindi è difficile dare una risposta a questa domanda così ampia.
Concentro gli stati, i governi occidentali, Valerio Neri, sì, così entriamo nel concreto.
Sì, io credo che di fondo ci sia una grande ipocrisia, cioè e quindi apprezziamo particolarmente le parole del Papa che vogliono riportare anche a una moralità del dire, oltre che dell'usare spesso la pelle altrui per farsi belli. La Convenzione ONU praticamente è ancora una carta molto utopica. Questi diritti che lì vengono sanciti in gran parte non sono rispettati, perché anche i paesi del mondo occidentale, quindi l'Europa in particolare che ci riguarda, abbia questo atteggiamento, è chiaramente una, come dire, io la chiamerei una soggezione perversa alla politica di peggiore, per esempio la soggezione a quelle forze europee che sentono le migrazioni come lesive di un proprio benessere. Quando i governi sono così soggetti a queste forze che dentro la società ci stanno, commettono, diciamo, non riconoscono i diritti di questi ragazzi, che sono i diritti ad essere accolti, come diceva Laura, ad essere indirizzati, ad essere portati per mano nella legalità. Io credo che di fondo ci sia una stupida e gretta ed immorale paura che anche in Europa sta prendendo piede. Sono rimasto molto colpito, molto ben colpito dal parlare di sicurezza poco fa per il futuro, mentre noi in Italia abbiamo un pacchetto di sicurezza, ricorderete, che abbiamo in buona parte contestato, che è una sicurezza per noi, ma la sicurezza degli italiani nascerà sempre dalla sicurezza anche degli altri, quindi bisogna avere la capacità di avere un concetto di sicurezza ben più ampio, ben più accogliente, se vogliamo una vera e reale sicurezza. Non ci sarà mai sicurezza nell'ingiustizia.
Neri, come si può nel concreto dare una sequenza pratica a quello che ha detto il Papa anche dal punto di vista legislativo per quanto riguarda i minori che chiedono asilo, fuggendo per varie ragioni, dice il Papa, dal proprio paese dove non ricevono adeguata protezione? Quali sono le cose concrete che si potrebbero fare? Perché si parla, ma poi concretamente gli stati devono essere aiutati anche a capire cosa fare.
Allora, sui richiedenti asilo credo che Laura saprà meglio di me rappresentare il problema. Sui migranti minori non accompagnati, non sempre richiedenti asilo, questo dipende anche dai paesi da cui provengono, quello che andrebbe senz'altro fatto è un sistema di accoglienza ben differente da quello che c'è oggi. Per esempio, facciamo un esempio pratico così si capisce, un ragazzo diciamo che in qualche modo riesce ad entrare in Italia. Diciamo pure che noi come Save the Children o altre organizzazioni riusciamo a intercettarlo per tempo e quindi a darle quelle informazioni che anche Laura prima riferiva fondamentali, cioè a dire nella sua lingua quali sono i diritti che noi in Italia possiamo riconoscerli, qual è la legalità e la legislazione che lo riguarda. Ammettiamo quindi di riuscire a indirizzarlo verso la legalità e quindi verso una casa famiglia, un centro, dove poi lui aspetterà quella tutela legislativa di cui dicevamo anche prima. Ebbene, se in quel centro non trova nessuna mediazione culturale, nessuno che parli la sua lingua, nessuno che riesca a fargli capire nella sua cultura, continuare quel lavoro di informazione che dicevo prima, quel ragazzo scapperà dal centro e si disperderà nel territorio e finirà nel lavoro minorile, nella pornografia, nella prostituzione, perché questa poi è la realtà molto spesso, e nelle varie forme di sfruttamento. Oppure cercherà di continuare il suo viaggio secondo il progetto migratorio che ha in testa, portandolo a nuovi pericoli.
Boldrini, su questo è d'accordo?
Beh, assolutamente sì, quello che dice Neri è la fotografia della realtà e mi sentirei anche di dire che non differisce da quanto accade anche ai giovani richiedenti asilo non accompagnati, anzi se possibile questo è ancora più evidente perché c'è ancora più bisogno di informazione per far capire a un ragazzo che avrebbe tutti gli estremi per fare una domanda d'asilo che la deve fare questa domanda. C'è da è necessario che le comunità siano attrezzate anche per spiegare a questi ragazzi che cos'è il diritto d'asilo, per metterli in condizione eventualmente di fare una domanda d'asilo. E quindi però quando abbiamo comunità di accoglienza che non sono attrezzate e specialmente non hanno la presenza, come diceva Neri, di mediatori culturali, questi ragazzi spesso vivono in totale isolamento, cioè sono lì, non sanno dove stanno, per quanto tempo ci devono rimanere e alla fine si fanno convincere da altri a lasciare il posto e a continuare un percorso pieno di insidie. Quindi la cosa fondamentale è rafforzare le strutture con personale professionale, adeguato. Noi abbiamo visto alcune comunità in alcune regioni italiane dove non c'è presenza di mediatore culturale e chi le gestisce esatto. Parla solo l'italiano. Ma allora come si fa a fare un percorso quando non ci sono gli strumenti? Anche il ragazzo più ben intenzionato, che ha i più estremi per fare una domanda d'asilo, chi glielo dice a questo ragazzo che ha la possibilità
Boldrini,
di fare
però è vero
percorso?
O no che dobbiamo coordinare tutto a livello europeo e direi anche mondiale a questo punto, no? Perché se si lascia la legislazione farla ai paesi di origine o praticamente i paesi che sono poi quelli che accolgono, poi alla fine non se ne esce più, non si capisce più nulla. C'è bisogno di un coordinamento internazionale oppure no?
Sì, c'è bisogno intanto di rilanciare i negoziati a livello internazionale, di negoziati di pace, perché ci sono situazioni come la Somalia che vanno avanti da decenni nel totale dimenticatoio. C'è da rilanciare anche un serio scambio riguardo anche alle condizioni delle minoranze nei vari paesi di provenienza, perché molti di questi ragazzi appartengono a delle minoranze che sul territorio non sono protette. E poi sì, un coordinamento europeo, ma io arrivo a dire che però le leggi poi ci sono, ma bisogna vedere come gli stati le applicano, perché sulla carta tutto questo è scritto, poi gli stati, per mancanza di risorse, perché hanno priorità, perché c'è la crisi finanziaria, non stanziano sufficienti risorse, e quindi il risultato è che quanto scritto nel dettato legislativo non viene tradotto in azioni concrete, ed è lì che poi nasce la disfunzione.
Neri, io vorrei soffermarmi su un altro passaggio del Papa che è stato fondamentale. Devo dire la verità, mi ha colto un po' impreparato, perché pensavo che già ci fosse questa abitudine a dare ai figli degli immigrati la scuola e l'inserimento. Il Papa dice: ai figli degli immigrati sia data la possibilità della frequenza scolastica e del successivo inserimento nel mondo del lavoro, cosa che io ritenevo scontata per i figli degli immigrati che stavano magari in Italia piuttosto che in un altro paese europeo.
Beh, lì si è aggiunto il problema della dichiarazione di immigrazione clandestina. Questo aggiunge un problema ulteriore, perché se un bambino, abbiamo avuto anche casi, no, sono andati sulla stampa qualche mese fa, se un bambino si trova ad essere figlio di genitori che risultano irregolari, può essere rifiutato nell'iscrizione scolastica. Per la verità mi risulta che ci sono state delle circolari esplicative a questo riguardo, e che io sappia oggi questo non è più avvenuto, però teniamo presente che se anche non è ultimamente oggettivamente avvenuto a mia conoscenza, quando un bambino ha i genitori che sono dichiarati non solo appunto illegittimi nella loro presenza italiana, ma è un reato il fatto che stanno in Italia, è chiaro che quel bambino, come dire, soffre le conseguenze di uno status di irregolarità e di illegalità del genitore. Quindi qui veramente citare il maggiore interesse del minore sarebbe un punto molto importante. Bisognerebbe rimuovere questa legge o questo aspetto della legge e riconoscere che se c'è un minore, a quel punto il minore ha un diritto superiore sia all'educazione sia all'accoglienza, ma quindi anche alla famiglia che venga in qualche modo accolta in ragione dell'interesse stesso del minore. Non so se...
Certo, è chiarissimo. Boldrini, prego, prego, prego.
Sì, volevo dire che ultimamente abbiamo visto diversi casi, per esempio, di giovani, anche minorenni, che si sono trasferiti passando per la Grecia e l'Italia in paesi nord europei, dove hanno avuto la facoltà di essere più integrati, di avere appunto l'iscrizione a scuola, di essere assistiti dagli assistenti sociali, di avere un percorso anche successivo professionale. Ora, in nome del regolamento di Dublino 2, questi ragazzi minori sono stati rimandati indietro. Allora, la condizione di questi ragazzi oggi è molto penosa, perché mi riferisco specialmente a alcuni, un caso recente anche l'altro ieri, un ragazzo che comunque in un altro stato, in Svizzera, era riuscito a essere integrato bene, di fare un corso di formazione a 17 anni ed era arrivato in Svizzera dopo che in Italia non era riuscito a avere neanche un'assistenza, cioè un posto dove stare. Quindi lui non voleva andare in Svizzera, si è trovato a andare in un... a tentare
costretto,
qualcosa di meglio,
Boldrini, ecco. Certo.
Ma oggi però la Svizzera lo rimanda indietro, perché in nome del regolamento di Dublino è l'Italia che è il paese dove è stata fatta domanda d'asilo, ed è l'Italia che il minore deve fare la sua pratica d'asilo.
30 secondi perché siamo in chiusura, prego, finisca Boldrini.
Sradicato due volte, quindi l'interesse, il maggior interesse del minore, come è stabilito dalla dichiarazione del fanciullo, non viene in questo caso assolutamente tenuta in considerazione.
30 secondi per capire, Boldrini, proprio un fatto analogo che praticamente riguarda i minori, il rimpatrio, come dicevamo prima. Per quale motivo, lo hanno detto anche praticamente in questa conferenza stampa questa mattina, i minori vengono rimpatriati anche quando non si dovrebbe, secondo le norme internazionali. 30 secondi per capire come si possono fermare questi abusi.
Rimpatrio non saprei. Io ho fatto riferimento al respingimento nel primo paese dell'Unione Europea in cui sono entrati. Quindi rimpatrio, a me non risulta che ci siano rimpatri nei paesi di origine di minori. Quello che
neanche
risulta, ecco, è che di fatto spesso vengono rimandati indietro dai porti italiani dell'Adriatico senza neanche che ci sia l'identificazione. Poi noi in Grecia, quando parliamo con loro, sappiamo che sono anche minori.
I minori non accompagnati anche possono essere non rimpatriati, questo mi state dicendo? E questo non viene mai violato? Mi risulta il contrario.
A noi non risulta, perlomeno ultimamente, che ci siano pratiche di rimpatri di minori non accompagnati, richiedenti asilo.
Dalla conferenza stampa di questa mattina è risultato diversamente, ma comunque poi vedremo i singoli casi. Chiudiamo con Neri su questo punto, ma se non ha dati di questo tipo, non possiamo commentare.
Io non ho dati di questo tipo, a me non risulta rimpatri ufficiali di minori migranti non accompagnati, perché la legge ostacola obiettivamente un rimpatrio di questo genere. Qui bisogna non fare confusione tra rimpatri e respingimenti.
Sì.
Purtroppo sappiamo che respingimenti ce ne sono stati.
E dov'è la differenza,
gravissimi.
Neri? E dov'è la differenza?
Che nell'un caso il minore è entrato nel territorio ed è riconosciuto come minore nel territorio italiano. A quel punto scatta una tutela, deve scattare una tutela legale che c'è. Se invece un barcone si avvicina alle coste italiane e le motovedette italiane lo respingono e magari lo trainano fino alla Libia, come è avvenuto, pur con nella consapevolezza abbastanza certa che tra la gente ci sono dei minori, quello è un vero e proprio respingimento che noi riteniamo assolutamente immorale e anche illegale per il diritto internazionale.
Va bene, grazie dunque a Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, grazie molte Boldrini.
Grazie a voi.
E grazie a Valerio Neri, direttore generale Save the Children Italia, grazie Neri.
Grazie.
E vi ricordo in chiusura il numero verde 800-208-802 per i vostri commenti e poi anche gli sms 335 12 43 317.